cerchiamo di provo a dire velocemente. Intanto aggiungo anch'io, perché oltre a pensare digitale mi è piaciuto particolarmente il fare digitale, però io aggiungo e rilancio: bisogna vivere digitale. Una delle cose più importanti, credo, nel nostro paese è che, è vero, ci sono molti problemi di digital divide tecnologico, strutturale, non sono fortissimi questi problemi. Il vero problema enorme, per cui, per assurdo, perché ho già sentito che bisogna fare meno convegni, e invece io rilancio, e secondo me c'è un valore enorme dei convegni, è cercare di colmare il gap del digital divide culturale. Nel nostro paese purtroppo non c'è la consapevolezza di che cosa vuol dire vivere digitale. Piccola parentesi di vita familiare: mentre ero qui mia moglie mi ha mandato un messaggio su Telegram per chiedermi di sganciare il parcheggio, perché era andata in centro a Udine, aveva parcheggiato, gli avevo attivato il parcheggio e adesso gliel'ho sganciato. Certo, non è una grande cosa digitale, però è un po' diverso da come si faceva un po' di anni fa. E ci sono tantissime cose che si possono fare in modo diverso se solo uno sapesse quali sono le opportunità. Se solo uno avesse un po' la possibilità di guardare, di intuire i trend che ci sono e il futuro verso il quale si sta andando. E allora, se uno ha un po' la fortuna, come ho avuto io, di vivere un certo numero di anni immerso nel mondo del digitale, dell'innovazione, allora poi cerca, quando ha il privilegio, come ho adesso, di essere nel punto in cui si può anche provare a dare qualche consiglio a chi può cambiare le cose, di iniziare a descrivere come vorremmo che fosse il nostro paese in un mondo che vive il digitale. Per esempio, nella pubblica amministrazione vorremmo che i servizi della pubblica amministrazione fossero veramente pensati in modo digitale. Nell'articolo 1 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, se tutto va come deve andare nel processo che porta all'approvazione, troverete che la nuova pubblica amministrazione si ispira al digital first. Questo è copyright Stefano Quintarelli. Cioè, prima di tutto digitale, più di digital by default, che è la strategia sulla quale si è basata il governo inglese. E quando si parla di digital first vuol dire che dobbiamo iniziare a pensare, per esempio, evitare che i cittadini debbano andare, prima andavano a cercarsi lo sportello giusto nella pubblica amministrazione, adesso devono andarsi a cercare l'indirizzo web giusto dove c'è il modulo giusto della pubblica amministrazione. Ma non è più così, non ha più senso andare in questo, costruire in un mondo digitale non ha proprio senso, perché i servizi della pubblica amministrazione, una volta che tu ti identifichi, possono venire da te, sanno quali sono i servizi che servono a te. Posso costruire una, come diceva Antonio prima, una cosa personalizzata, non generica per tutti. Posso sfruttare appieno le potenzialità che ci sono nella pubblica amministrazione. E poi, utilizzando appieno gli strumenti, decidere qual è la direzione, la scelta politica che c'è dietro sviluppare alcune scelte oppure altre. Perché alcune cose, come la coprogettazione, il fatto di fare in modo che i cittadini si avvicinino alle istituzioni e quindi si sentano a tutti gli effetti caricati di responsabilità nella gestione della cosa pubblica, è una scelta politica che viene abilitata dalle nuove tecnologie. O dalle tecnologie digitali, non posso dire nuove tecnologie perché, di nuovo, scusate, anche questo, mi aveva chiesto Stefano Quintarelli prima, non so se mi avete visto, telefonavo, era l'unico a cui ho risposto, perché mi ha chiesto di scusarsi perché non riusciva, sapeva che stavano cercando, mi ha chiesto di scusarsi, non poteva, non riusciva a collegarsi. Però appunto è anche un'altra cosa che dice sempre, io condivido, è smettiamola di chiamarli nuove tecnologie, perché sono 20 anni che ci sono ormai, quindi non sono nuove, sono tecnologie. Forse sarebbe il caso di iniziare a utilizzarle, a scoprirle. Certo, di tecnologie ce ne sono tante, un po' più vecchie, un po' più nuove. Se posso aggiungere un altro piccolo aneddoto, ieri insieme a Paolo Barberis, che è il consigliere per l'innovazione a Palazzo Chigi, ridevamo un po' amaro perché aveva sulla scrivania un telescritto urgente per la convocazione del Consiglio dei Ministri di ieri, perché abbiamo scoperto che tuttora il Consiglio dei Ministri viene convocato con un telescritto urgente. E alzi la mano chi sa cos'è un telescritto. È una tecnologia innovativa che ha a che fare con le telescriventi, che sostanzialmente vuol dire, tu lo guardi, è una mail stampata ma con una risoluzione molto più bassa della mail di cui si può fare. Però appunto, a parte questo, il sapere delle nuove tecnologie, la cosa su cui volevo sottolineare è che io credo che dopo aver pensato digitale, aver visto i trend, per esempio, che ne so, essere consapevoli che da qui ai prossimi 10 anni il cambiamento tecnologico sarà enorme, non paragonabile agli scorsi 10 anni. Spero che su questo, almeno qui a Smart City Exhibition, siamo tutti d'accordo, perché noi siamo sulla curva esponenziale, perché la legge di Moore tuttora sembra che continuerà per i prossimi 10 anni, e quindi ci dobbiamo aspettare cambiamenti tecnologici non paragonabili a quelli che ci sono stati, quindi molto più veloci. In questa ottica, in questo trend, consapevoli che il digitale entrerà nella vita di tutti quanti, e quando entra il digitale nella vita di tutti, nella tua vita, tu hai due scelte. Cioè, hai opzione 1, non te ne accorgi, e purtroppo in parte nel nostro paese siamo ancora all'opzione 2. Opzione 2, te ne accorgi, e allora a quel punto puoi fare due tentativi. Uno, cercare di tenerlo fuori. Molte pubbliche amministrazioni, non quelle più vicino ai cittadini, che tendono a essere più dinamiche, ma quelle, soprattutto la pubblica amministrazione centrale, non tutta, perché ci sono persone eccezionali, però alcuni tendono a continuare a tenere fuori il digitale. E questa è una lotta che non vince, non vincerà, perché il cambiamento è troppo forte, è troppo veloce, è in accelerazione, e crea molti danni questo tentativo di tenere fuori. Oppure, e guardate, scusate, non è solo la pubblica amministrazione, ci sono interi settori dell'industria nel nostro paese che continuano a voler tenere fuori la lobby dell'editoria cerca di tenere fuori gli ebook dalla scuola e cerca di mantenere in qualche modo il più possibile la possibilità di tenere anche la carta, vuol dire che non ha capito la dinamica, vuol dire che non ha capito che il libro nella scuola sta per essere soppiantato, ma lo sta per essere velocemente, perché esistono strumenti molto più efficaci per ottenere l'obiettivo del passaggio dell'informazione. Ma vuol dire che lì c'è un intero settore industriale che di fronte alla rivoluzione digitale la guarda con sospetto, e di fronte al cambiamento che gli impone nei modelli di business resiste con i metodi vecchi. Questo è terribile per tutto il ho parlato dell'editoria, ma ne potrei fare altri centinaia di esempi, purtroppo. Poi contemporaneamente invece ci sono anche l'ultima opzione, che è quella che invece secondo me quelli che vengono ai convegni e che condividono e che ogni tanto sento dire, ma sono 10 anni che ce lo diciamo, ecco, non diciamocelo sempre solo tra di noi, poi la prossima volta magari facciamo un convegno con persone nuove, così allarghiamo la platea, perché dobbiamo cercare noi che siamo consapevoli o comunque pensiamo che questa sia il trend, abbiamo una enorme responsabilità, guardo anche loro, voi che avete un'enorme responsabilità, quelli che vivono il digitale, nel cercare di convincere gli altri che non sono paturnie di ragazzini o di gente con la testa chissà dove, ma sono cose che impattano profondamente e che possono essere un'enorme opportunità. E ci sono fior fior di esempi di aziende, di amministrazioni, ne abbiamo sentite oggi, di associazioni di cittadini che sfruttano molto bene le opportunità del digitale. La sfida è quella, pensare digitale, fare digitale, vivere il digitale, ma mentre facciamo questo, con la forza dell'esempio, cerchiamo di portare avanti questa rivoluzione culturale, che è la sfida più grande che abbiamo di fronte da qui ai prossimi 10 anni. Grazie. La politica deve dare l'esempio prima di tutto, perché se no non è credibile. Quindi per quello è importante fare lo sforzo di cercare di vivere il digitale, se uno pensa di andare a raccontare al paese che deve fare lo sforzo di capire che cosa sta succedendo con tutti i cambiamenti che ci sono. Poi personalmente ritengo che dovremmo dare messaggi del tipo cosa faccio io, cosa posso fare io e non cosa dovete fare voi. In Italia siamo particolarmente bravi a dire perché per migliorare, per risolvere i problemi qualcun altro dovrebbe fare qualcosa, e invece difficilmente poi cerchiamo di guardare a noi. E con questo io, magari in modo un po' ingenuo, penso che si possa andare avanti e fare il cambiamento. Probabilmente perché anch'io sono alla prima legislatura e quindi ho sbattuto il muso troppe poche volte, o forse perché sono particolarmente testardo e anche quando sbatto il muso cerco di trovare un altro modo, ma per raggiungere lo stesso l'obiettivo. Però io credo che, consapevoli delle difficoltà che abbiamo di fronte, soprattutto nella pubblica amministrazione, io dico abbastanza spesso, la digitalizzazione della pubblica amministrazione la si sa che bisogna farla almeno dagli anni 80. A Matteo Renzi diede un documento del CNEL che era datato 1981. Io avevo 8 anni quella volta, lui ne aveva 6, eppure già si sapeva che la pubblica amministrazione, c'era scritto, per essere rinnovata deve assolutamente utilizzare l'informatizzazione, quella volta si diceva, e non si può fare una buona informatizzazione della pubblica amministrazione se non si ripensano la parte organizzativa e i processi. 1981. Perché non è stato fatto? Non c'è nulla di particolarmente difficile concettualmente. Non è stato fatto per vari motivi, anche perché appunto non c'era, come diceva giustamente Antonio, una consapevolezza nell'elettorato che spingesse su questo tema, e probabilmente questo ha reso più difficile per i politici che magari vedevano questa cosa arrivare nei punti dove si poteva decidere. Ancora un'ultima promessa, parentesi personale, io mi sono candidato alle primarie dei parlamentari e ho preso e sono stato il più votato come uomo in Friuli Venezia Giulia, con un'unica cosa, dicendo io vado in Parlamento a portare le mie competenze, io faccio il professore universitario di informatica e quindi il mio programma era quello, porto le mie competenze perché non possiamo più permetterci che non ci siano queste competenze. Ora, evidentemente un pochettino le persone iniziano a sentirlo che c'è bisogno di mandare persone con competenze digitali anche in Parlamento. Però una volta che ci sono queste competenze, poi non bisogna semplificare il modello e non rendersi conto che una vera digitalizzazione, che è quella che perseguiremo e porteremo a casa, ma una vera digitalizzazione della pubblica amministrazione ha uno scoglio enorme, che il cambiamento che porta all'interno della pubblica amministrazione è la trasparenza, la lotta forte alla corruzione e a dove c'è il potere in questo momento. Il potere che si nutre di asimmetria informativa, cosa che la trasparenza che porta alla digitalizzazione sbaraglia. E quindi la lotta per la digitalizzazione della pubblica amministrazione in effetti non è tecnologica, è molto culturale, ma poi c'è tutta un'altra parte che è prettamente politica, nel senso di avere a che fare con la gestione del potere. Ed è questa la vera sfida che abbiamo di fronte. Una sfida che farà piangere qualcuno, qualcuno che in questo momento, negli ultimi anni, ha comandato in Italia. Mi dispiace per loro, piangeranno. Cioè, piangeranno più o meno, poi a un certo punto capiscono che non è più sostenibile in una democrazia che il potere stia nelle mani di alcuni burocrati, forse piangeranno di meno e saremo tutti più contenti. Però l'obiettivo vero è quello, pubblica amministrazione digitale vuol dire una pubblica amministrazione che impedisce o che rende estremamente difficile la concentrazione del potere nelle mani di alcuni che lo detengono grazie al fatto che c'è asimmetria informativa e dei processi non chiari a tutti. Ed è per quello che non si fa e non è fatto. Ed è per lo stesso motivo per cui noi invece lo faremo. Grazie.
Grazie. Sì, diciamo che l'innovazione è cambiamento. Il cambiamento non è una passeggiata. Bisogna è scontro, è movimento, è cambiamento.
La rivoluzione non è un pranzo di gala.